Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica sabato dopo le 17. Sono qui in studio con Serena Contini. Ciao Serena e ben arrivata.
Grazie dell'invito.
Per chi ci segue da un po', parlare con Serena vuol dire parlare di un uomo vostro, di un qualcosa d'arte, di qualcosa bello da vedere, interessante soprattutto, perché l'ultimo tuo lavoro che si può vedere fino a novembre, fine novembre, è un tema molto bello, perché tu sei la curatrice di una mostra, ma più giustamente mi hai detto un percorso museale, un allestimento, insomma, dal titolo By Gottuso Tavernari, virtuose relazioni varesine. Bellissimo.
Sì, abbiamo voluto porre in alcune stanze dell'ala quattrocentesca del castello di Masnago a Varese alcune opere di Enrico Bai, di Renato Guttuso e di Vittorio Tavernari, tre grandi artisti che sono accomunati con un legame particolare, esistenziale e creativo con il territorio varesino. L'intento di questo allestimento, perché veramente proprio un allestimento, un percorso museale, è quello di dare massima evidenza da una parte al patrimonio di proprietà del comune di Varese, mettendo però a confronto opere sia che sono di proprietà appunto dell'ente, sia che sono in comodato, che sono in deposito, con altre opere che sono state prestate da collezionisti privati. E cercando naturalmente di arricchire e integrare così l'intero percorso. Le singole opere, che possono essere sia pitture che collage, che acque tinte, acque forti, quindi sono realizzate con diverse tecniche, diversi materiali, dialogano e si confrontano tra loro lungo tutte queste stanze a vari livelli, cercando di coinvolgere il fruitore. Ecco, quello che è un po' da considerarsi il fisiologio di tutta questa operazione è la sentita relazione tra questi artisti e l'ambiente varesino. Infatti, tutti e tre i grandi maestri sono legati in qualche modo con questo territorio. Mi piace leggere quello che diceva Bai a proposito del suo amore per questo territorio. Lui, come dice il cognome, era di origine gaviratese, no? I nonni erano di Gavirate, proprio lui nasce a Milano. E poi decide di creare casa sua a Vergiate. E di Vergiate dice: Vergiate è stata una scelta degli ultimi anni. Io sono stato milanese, un po' parigino, italiano, un po' in giro per il mondo, ma ho sempre amato queste zone intorno a Varese e l'estate spesso la passavo da queste parti con i nonni. Ho sempre avuto una grande passione per il verde. Ecco, questa è la testimonianza di Bai. Molto più noto è l'amore di Renato Guttuso per Velate, la vicenda l'abbiamo anche raccontata qua da te in precedenti incontri, quando appunto occasionalmente Guttuso si era recato agli inizi degli anni 50 a Velate, perché la moglie Mimise aveva ereditato una villa e si erano recati a Velate con l'intento di venderla. Ma Renato Guttuso, quando arriva a Velate, si innamora del paesaggio, del Monte Rosa, della pace, della luce, della tranquillità, e così trasforma questa villa nel suo buon ritiro, e lì vi trascorre per lunghi mesi all'anno, circa 30 anni appunto. Il pittore trascorrerà appunto questo lungo periodo a Velate, instaurando un rapporto molto profondo con il paesaggio, come testimoniato da numerosi suoi quadri. Ecco, e anche Vittorio Tavernari, che era anch'egli milanese, ha un rapporto con Velate, in questo caso di altro tipo, cioè l'occasione è l'incontro speciale che ha avuto con la sua futura moglie, Piera Regazzoni, mentre lui era ospitato presso l'ospedale militare di Varese, che era allestito nell'attuale Hotel Palace. Questi lì si incontrano perché lei aveva fatto un concerto, era una violinista, si innamorano e quindi si sposano nel 44, e poi Vittorio Tavernari così diventerà varesino a tutti gli effetti. Ecco, come vediamo, sono diverse storie naturalmente, ma che tutti ci riportano a questo territorio, e non solo, perché il rapporto non è solo fra loro e territorio, ma naturalmente anche fra loro tre. Quindi ho cercato di mostrare il loro rapporto di amicizia, le loro interazioni, quelle che sono, hanno realizzato in opere d'arte insieme, quindi insomma anche quindi hanno concretizzato la loro frequentazione a livello artistico.
Infatti una domanda che volevo farti era questa, appunto, se queste tre persone poi si conoscevano, si frequentavano, tu mi dici di sì.
Sì, assolutamente, erano molto amici. Allora, Guttuso e Tavernari erano veramente, avevano un'amicizia profonda, come è testimoniato anche dalle lettere che Renato Guttuso ha scritto a Vittorio Tavernari, che la famiglia ha conservato e ha permesso di mettere in mostra, quindi un rapporto molto profondo, testimoniato anche da una serie di bozzetti, disegnini che Renato Guttuso fece, per esempio, non so, uno per augurare il buon anno nel 1959 con un fiasco di vino, l'altro un disegno a china tratteggiato velocemente di Tavernari, o piuttosto degli auguri di compleanno. Ecco, quindi sono, non sono opere d'arte in senso stretto, ma sono così delle manifestazioni di affetto molto veloci che però ci testimoniano, e io le ho volute esporre proprio perché mi interessava sottolineare appunto la loro relazione umana innanzitutto. Ecco, e quindi certo si frequentavano, come per esempio, non so, di Renato Guttuso e Bai, abbiamo per esempio nella prima sala che si chiama Il Reale, l'Onirico, quindi appunto ho voluto contrapporre questi due artisti apparentemente così lontani fra loro nel rapporto appunto con la realtà, però in realtà anche questi due pittori, artisti che si conoscevano profondamente, avevano anche realizzato delle opere insieme, come per esempio un'intervista scritta a quattro mani, ecco. Quindi certo, sì, c'erano dei rapporti molto, molto profondi.
Ecco, allora questa esposizione, tu hai fatto delle sale tematiche oppure no? Hai mischiato i tre artisti?
Li ho mischiati. Si parte appunto da questa sala che appena citavo, appunto Il Reale, l'Onirico, in cui ci sono delle opere di Bai che vengono contrapposte alle opere di Guttuso, e per esempio si parte con due opere, una si intitola La fondamento del Nautilus e l'altro Il tesoro del Titanic, che sono praticamente delle trasposizioni di Bai di queste, appunto, di questi due questi due fatti realmente accaduti, oppure cronico anche racconti letterari, perché lui si ispirava, naturalmente prendeva spunto da tante cose, e queste due opere, che sono rispettivamente del 93 e del 94, furono realizzate con l'intervento del pittore francese Hervé di Rosa. Ecco, e queste sono lì poste, con questo blu del fondale, dei natanti, con queste immagini oniriche. Ecco, l'estro creativo si esplica naturalmente in una maniera tattile, tridimensionale, come è caratteristica di Bai, che naturalmente amava queste opere polimateriche. Ecco, queste opere si contrappongono invece a opere molto più, come dire, come potremmo dire, realiste di Guttuso, come per esempio Natura morta barattole, che è esposta, che è un olio realizzato nel 1966, in cui si sente molto l'influsso di Morandi, peraltro. Ma poi si ritorna appunto ai totem di Bai, con appunto queste maschere tribali tipiche della cultura mesopotamica, piuttosto anche con dei totem molto interessanti e irriverenti, come era caratteristico di Bai, no? C'è questo attacco al potere costituito, no? Per esempio c'è questo praticamente questo totem che si intitola Conferente Maggiore Illuminato, uno, e l'altro è Carlo Martello a Poitiers, che a me piace tantissimo, perché naturalmente questa figura, che era già stata in risa peraltro da De André, no? La celebre canzone, e naturalmente viene raffigurato ponendoci anche un martello, ovviamente, no? Ecco, simbolicamente, emblematicamente, è molto simpatico tutto ciò, perché è chiaro, no, che Bai aveva questa, questo desiderio, no, di fare delle caricature irriverenti appunto dell'uomo, era, cioè, ci possiamo leggere dello scherno, no? nella sua posizione, nelle sue opere, ecco. E poi ci sono naturalmente altre stanze che possono essere visitate e che mettono appunto a confronto agli altri, per esempio, non so, nella stanza che è definita Nudi, ci sono opere di Renato Guttuso con i suoi grandi nudi, di Genece 1, Figure in piedi, che si contrappongono in questo caso a Figure in torsione e a torso femminile di Tavernari. Quindi appunto è bello e interessante vedere come questi due artisti hanno interpretato la bellezza femminile, il corpo femminile, in maniera naturalmente molto diversa, però sempre lavorando sulla rappresentazione del corpo umano e del corpo umano femminile in modo particolare.
Allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare all'amore. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fier in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulzella, disse Re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non v'accostate, già d'altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, Re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il pesante spadone, non cederei il disio di fuggirvi lontano. Ma poiché siete il mio signore, Carlo si toglie l'intero gabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane. Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che prima di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire. Ci ho detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Serena Contini, stiamo facendo questo escurso su questo percorso museale by Guttuso Tavernari. Hai finito con la stanza dei nudi dove hai messo Guttuso e Tavernari, no? Per sottolineare, ma che idea avevano del corpo femminile loro?
Guttuso ha realizzato moltissime opere in cui c'è questa piena esaltazione del corpo femminile, della sensualità femminile, e in realtà Guttuso diceva, no, che ogni donna era bella al di là della bellezza in senso stretto, no? E mi piace molto che in mostra c'è per esempio una figura in piedi che ha quattro dita invece che cinque, no? Del piede. Ed è come dire, forse volutamente come dire, sta a sottolineare il fatto che la bellezza femminile non deve essere, come dire, anche troppo codificata, no? Ecco. E quindi c'è questa esplosione di sensualità nelle opere, naturalmente, di Guttuso, come insomma spesso si può vedere anche solo ammirando le sue opere. Ecco, invece molto più intimista è il rapporto di Tavernari con la figura femminile, perché naturalmente lui va al nocciolo della questione, praticamente alla figura femminile, lui dice appunto che nella figura femminile si può leggere tutto, si può leggere la vita, il mondo. Lui parla di oscura germinazione misteriosa, alla dolcezza, al dolore, al piacere, all'indicibile realtà della vita stessa. Ecco, quindi queste sono delle parole molto interessanti, no? Grandiose per definire il corpo femminile. Ma questo rapporto col corpo femminile va avanti ancora nell'altra sala, che l'abbiamo definita sensualità e passione, in cui anche qua ci sono delle opere, delle sculture di Vittorio Tavernari del 1982, il nudo sdraiato in legno, ecco, e poi che è stato denominato anche gioco per i bimbi, e poi la statua Il Dormiente del 57, che si contrappongono con Il Chiaro di Luna di Renato Guttuso e Camera della Adriatico. Ma in questa sala c'è una cosa che mi piace qua sottolineare: al di là dei cieli, altre opere di Tavernari, ci sono gli amanti, e gli amanti realizzati da Tavernari è una cartella d'artista realizzata nel 1971 tra Vittorio Tavernari e Piero Chiara. Quindi questo è, ne esce, ma anche nelle vetrine precedenti, la figura ancora di Piero Chiara, da cui forse a Varese non si può proprio prescindere, perché questi artisti tutti realizzarono le cartelle d'artista e i testi scelti erano quelli di Piero Chiara. Quindi in questo caso è molto interessante vedere gli amanti, di cui abbiamo esposto anche alcune lastre, con appunto le relative acqueforti. Quindi è molto interessante vedere questa evoluzione, e appunto sono frutto dell'abilità narrativa di Piero Chiara e dell'abilità interpretativa figurativa di Vittorio Tavernari. Il racconto di scelto, racconto di Chiara, è Il fungo trifora, che era contenuto nella raccolta L'uovo al cianuro e altre storie, pubblicata da Mondadori nel 1969, e sono 10 acquefuosi, quindi un'opera molto interessante, molto bella, molto espressiva, e il titolo Gli amanti, appunto, insomma, fa intendere la passionalità di questi abbracci che si possono vedere.
Poi continuando.
Ecco, continuiamo con una stanza dove ho voluto porre delle particolarità, cioè una stanza in cui vi sono opere di Tavernari che sono affiancate a un'opera importantissima di Renato Guttuso, che Van Gogh porta l'orecchio tagliato al bordello di Arles del 1978, ma in una vetrinetta sono poste 4 piatti ceramici che provengono dalle ceramiche di Gunardo Ibis, e un piatto di Tavernari, uno di Bai, uno di Guttuso, uno di Piero Chiara.
Ma dai.
Quindi li ho riuniti simpaticamente, no, in questa vetrina, per di nuovo appunto sottolineare questo rapporto amicale e di questi che si artisti che spesso si recavano alla domenica a Gunardo e facevano anche, giocavano, insomma, no, realizzavano questi piatti ceramici che sono veramente divertenti.
Ma scusa, parlavi di Piero Chiara, vuol dire che un piatto l'ha disegnato,
sì,
lui?
Sì,
proprio.
Sì. Sì, è praticamente quello che è esposto è la spartizione, quindi con questo salsicciotto diviso a 3, è quello di Bai, per esempio, ha solo la firma, quello di Tavernari una figura, quello di Renato Guttuso c'è il suo amatissimo fiasco di vino, e quindi insomma sono molto divertenti, molto interessanti, ma perché alludono a tante cose realizzate, anche mostre realizzate insieme, per esempio alle ceramiche Ibis di Gunardo, dove appunto, per sottolineare questo aspetto, ho posto dei piccoli cataloghi che sono stati realizzati negli anni che li hanno visti protagonisti, sia in collettive che in personali, come per esempio Guttuso. Ecco, invece si chiude poi questo percorso con una stanza molto meditativa, molto diversa dalle altre, se vogliamo, che si intitola Le stagioni della vita, dove è posta l'opera, forse una delle testimonianze più alte di Renato Guttuso, che è Spes contra Spem, che è un'opera del 1982, che è considerato il suo testamento spirituale, è quella opera che l'anno scorso avevo accompagnato al meeting di Rimini, per esempio, no? Perché proprio si presta appunto alla meditazione sulla vita e sulla morte. E questa riflessione così profonda e dolente da una parte, ma poi con una speranza, come dice appunto lo stesso titolo, di Renato Guttuso, ho voluto appunto contrapporla con 4 pittosculture di Vittorio Tavernari, che sono appunto le 4 stagioni, che vennero realizzate tra il 1981 e il 1982, ispirato dai concerti per violino di Antonio Vivaldi, e sono state poste per rispettare la lettura di Spes contra Spem. Ho voluto appunto che prima venisse l'autunno, l'inverno, la primavera e l'estate, perché così si legge anche Spes contra Spem, in cui nel lato sinistro è la parte dedicata alla morte, il lato destro invece è dedicato alla forza della vita, che comunque, nonostante tutto, continua a vivere questa vita che esplode, e Renato Guttuso con questa donna nuda che apre le finestre e con questa bambina che corre. Ecco, quindi,
e Tavernari come la...
E Tavernari, appunto, ci sono queste sue interpretazioni delle 4 stagioni, molto meditative, una stanza che richiede, a mio dire, proprio calma, no, tranquillità, perché è davvero una stanza che spinge alla riflessione, volendo, dove c'è appunto questa lettura semantica e cronologica del binomio morte-vita, paragonato appunto alle stagioni, e c'è proprio appunto un andare anche qua all'essenza delle cose di Tavernari, e quindi ci sono queste piccole figure umane che sono scolpite a basso rilievo, ma che si perdono nella grandezza della natura, di questi cieli immensi, di questo infinito che appare appunto in queste 4 opere, che torno a dire sono delle pittosculture, è una stanza che io amo molto, ecco, devo dire che non devo dirlo io naturalmente, ma mi sembra ben riuscito questo accostamento fra i due grandi maestri del nostro territorio.
Ecco, e Dubai cosa possiamo dire, aggiungere?
A Dubai, per esempio, non ho nominato le donne di Dubai che abbiamo esposto, perché in questo appunto continuo, no, richiamarsi dall'uno all'altro, non solo Guttuso, non solo Tavernari, ma anche Dubai con le sue dame, molto divertenti, molto piccassiane. Tra l'altro sono delle acque forti e acque tinte interessanti, perché le ho scelte da un collezionista privato e provengono dalla collezione di Giorgio Piglio, il grande stampatore, e quindi sono delle prove d'artiste, una per esempio anche macchiata, ma non importa, perché questa è l'idea originale che aveva Bai, che poi potrebbe anche essere stata modificata con le successive riproduzioni. Quindi è molto interessante anche la collezione da cui vengono queste acque forti e acque tinte, dicevo appunto picassiane per lo più, perché naturalmente forte è stata l'influenza di Picasso sia in Bai, peraltro anche in Guttuso, come ben sappiamo, ma anche si vede di Bai questo occhio benevolo che aveva nei confronti della figura femminile, che comunque rispettava, rispetto invece alla figura maschile, che lo interpretava come appunto emblema del potere costituito, in cui era naturalmente molto più sbeffeggiante.
Senti Serena, intanto io ti ringrazio per questa chiacchierata, per questo così viaggio che ci hai fatto in questi grandi pittori, ma perché venire a Castello di Masnago per vedere questo tuo lavoro?
Beh, tanto per incominciare, venire a Castello di Masnago trovo che sia un'esperienza bellissima, cioè abbiamo anche naturalmente una collezione permanente ottocentesca molto interessante, quindi bisogna anche conoscere, no? Non solo si è in genere spinti a vedere le mostre, no? Ma ci sono le collezioni permanenti che possono avere dei pezzi molto interessanti e davvero stimolanti, che vanno conosciuti, quindi la collezione permanente. Poi naturalmente il luogo dove vengono realizzate anche altre mostre in contemporanea, e vedere questo, che appunto torno a dire è un percorso museale, è un modo proprio anche qua per vedere qual è l'importanza anche proprio del patrimonio del Comune di Varese, perché torno a dire abbiamo messo insieme prodotti artistici che sono appunto di collezioni private, ma la gran parte sono appunto del Comune di Varese, o in deposito o in comodato.
Senti Serena, questo tuo lavoro cos'è che ti ha portato di nuovo? Perché tu sei una che ricerca, che va in fondo, va a vedere, ci studia sopra. Guttuso poi lo conosci benissimo, Tavernari e Bai, cosa che ti hai trovato di nuovo?
Beh, come dici tu, io amo studiare il mio lavoro, no? E io ogni volta in realtà mi rendo conto di quante cose incredibili ci sono da scoprire. È vero, io studio Guttuso da tanti anni, ho fatto tante mostre anche rilevanti, ho scritto tanto su Guttuso, però davvero dinanzi a personalità così importanti ci sono davvero tanti spunti. Per esempio, una cosa che mi affascina molto sono le relazioni umane e professionali fra grandi artisti. Questo è un altro mio, l'avevo già fatto per esempio con Chiara Tavernari, avevo già approfondito, e quindi è molto interessante vedere come queste figure di artisti, con questi grandi uomini, si incontrano, realizzano cose insieme che non sono sempre solo opere d'arte, no, finite, possono essere appunto dei divertimenti come i piatti di cui parlavo prima, ma che sono una testimonianza di un'epoca veramente grandiosa per Varese, in cui si respirava veramente un'aria internazionale.
Eh sì, e secondo te si sono un po' influenzati tra di loro?
No, non credo. No.
Ci sono parlati.
Però credo che, cioè, influenzate, allora, non nella realizzazione delle opere, perché ognuno ha uno stile naturalmente molto particolare. Poi influenzati fra loro, e che ci fossero naturalmente una serie di comunanze, il comune sentire, questo di sicuro, erano amici, quindi naturalmente condividevano lo stesso modo di pensare, anche nei confronti dell'arte, a volte potevano essere d'accordo e a volte meno, ma per esempio, come si legge chiaramente nel libro intervista di Bai e Guttuso, ma certo condividevano talune posizioni che facevano sì che questi erano amici. Quindi è molto interessante vedere come ognuno di loro ha saputo realizzare anche per esempio la stessa tematica in maniera completamente diversa, no? Come per esempio riguardo alla figura femminile.
Eh sì. Sì, sì, poi probabilmente avevano anche, allora penso che c'era anche un discorso sulla società contemporanea, no? Dove era molto critico quegli anni, oggi.
Sì, beh, per esempio Bai, così critico, no? Nel confronto del potere costituito, io l'ho affiancato proprio con un'opera di Guttuso che è naturalmente un atto d'accusa potentissimo, quando appunto avvenne la strage di Bologna, lui di getto realizzò questa opera che appunto sono della ragione genera i mostri, chiamando appunto un'opera celeberrima di Goya. E in cui appunto c'è questo mostro con appunto questo pugnale insanguinato, e quindi un'opera fatta di getto, ricevuta la notizia drammatica di quel disastro, no? Di quella che è stato appunto la strage di Bologna. Ecco, quindi sì, anche in Guttuso naturalmente c'è questa posizione di, come dire, di critica nei confronti della società o a difesa per esempio del mondo contadino. Beh, lo sappiamo, è stato senatore del PC, quindi naturalmente c'era tutta una parte della sua produzione che naturalmente voleva essere appunto di così di stimolo, anche se vogliamo, no, intellettuale, nei confronti appunto della tutela di una certa realtà sociale.
Bene, allora l'appuntamento è al Castello di Masnago per vedere questo percorso che hai fatto, e grazie per il tuo lavoro, e ti aspetto al prossimo lavoro che farai.
Grazie a te per l'invito.
Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna pianger d'amore, piangeva per il suo giorno.
Impiccheranno giorni con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellatela il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi.
Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te. La legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel palco.